Questa sera guardiamo prima il Salmo 56 e poi il 46 che trovate dall'altra parte con un commento essenziale fatto da Bruno Maggioni, quello che trovate dietro, che mi sembra molto significativo. Questi due salmi sono stati scelti perché trattano tutti e due il motivo della paura. E quindi è utile fermarsi, anche perché poi nella Settimana Santa vince la paura attraverso Gesù, la sua morte e risurrezione. Ma anche lui, come dice il Vangelo di Marco, cominciò a provare addirittura terrore e angoscia. Quindi possiamo leggerli anche alla luce di quello che Gesù ha vissuto. Nel testo che voi avete è riportato anche il versetto 1, che è chiamato il titolo, di per sé non fa parte del testo ispirato, è una annotazione molto antica che dà delle indicazioni su come viene recitato o cantato il Salmo, e poi anche opera un collegamento tra il Salmo e una situazione di personaggi della storia della salvezza, spesso Davide, come anche qui vedete, al maestro del coro. Qui non c'è un maestro del coro, ma c'è mica, come si chiama quello che fa cantare i ragazzini? Ecco, Roberto, al maestro del coro, su Yonate Lemrechoim, che vuol dire la colomba dai terebinti lontani. Colomba, detto così tra parentesi, è un'immagine con cui nella scrittura si indica anche Israele. E colomba, vedete che si dice Yonah. Il libro di Giona praticamente è un testo didattico che parla di Israele, Giona, di Davide, quindi attribuito a Davide, Miktam, che vuol dire canto, quando i filistei lo tenevano prigioniero in Gat, come è detto nel primo libro di Samuele 21. Quindi si fa un'applicazione, e questo è interessante perché dice che il Salmo va letto con la vita, in qualche modo nasce dalla vita, e poi anche noi non abbiamo questa esperienza di essere prigionieri in Gat, però magari abbiamo altre esperienze di fatica, di sofferenza, di oscurità. Quindi queste sono. Allora, il Salmo, lo leggiamo, poi lo rileggeremo insieme alla fine. Pietà di me, o Dio, perché l'uomo mi calpesta. Detto tra parentesi, questa è ancora la traduzione del 73. Ci sono piccole variazioni con quella, ma tanto per saperlo. Un aggressore sempre mi opprime, mi calpestano sempre i miei nemici, sono molti quelli che mi combattono. Nell'ora della paura io in te confido, in Dio di cui lodo la parola, in Dio confido, non avrò timore. Cosa potrà farmi un uomo? Travisano sempre le mie parole, non pensano che a farmi del male. Suscitano contese, tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. Per tanta iniquità non abbiano scampo. Nella tua ira abbatti i popoli, o Dio. I passi del mio vagare li hai contati. Le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Non sono forse scritte nel tuo libro? Allora ripiegheranno i miei nemici quando ti avrò invocato. So che Dio è in mio favore. Lodo la parola di Dio, lodo la parola del Signore. In Dio confido, non avrò timore, che cosa potrà farmi un uomo? Su di me, o Dio, i voti che ti ho fatto, ti renderò azioni di grazie, perché mi hai liberato dalla morte, hai preservato i miei piedi dalla caduta, perché io cammini alla tua presenza nella luce dei viventi, o Dio. Abbiamo sentito che il Salmo, soprattutto all'inizio, presenta la situazione di questo tale che sperimenta una minaccia continua, minaccia che viene dai suoi avversari. Si potrebbe dire che per lui ogni giorno è il giorno della paura. Al versetto 4, nell'ora della paura, di per sé il testo ha nel giorno della paura, quindi ogni giorno in qualche modo è il giorno della paura, del timore. Tuttavia, dentro questa situazione, il salmista conta su un alleato fedele. Al versetto 10 dice: so che Dio letteralmente è per me o anche con me, che è un riferimento sempre alla rivelazione, no? Il Dio con noi, l'Emanuele, eccetera. Quindi questa coscienza di essere nonostante tutto accompagnato dal Signore è ciò che sostiene la sua fiducia. Vedete che tre volte dice, versetto 4, in te confido, 5, in Dio confido, 12, in Dio confido. Quindi c'è questa compresenza di un'esperienza di paura di fronte a una situazione di minaccia, di pericolo, di oscurità, e contemporaneamente un affidarci, un confidare nell'aiuto del Signore. In modo particolare, questo aiuto sperimentato, questa cura del Signore, viene espressa, al versetto 9, che è un po' il cuore del Salmo, viene espressa attraverso due immagini suggestive, quella del vagare, e i passi sono contati da Dio, e quella dell'otre, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Il vagare è proprio una cifra che riassume la vita di molte persone, forse di tutti, caratterizza l'esperienza di chi non ha sicurezza, non ha riferimenti sicuri, di chi non trova un approdo da nessuna parte, vagare, vagabondo. Questo vagare evidentemente è accompagnato da un sentimento di angoscia. Ora, il salmista da una parte vive questo vagare, questa situazione di precarietà, e dall'altra parte sperimenta che tutti i suoi passi, anche quelli appunto in cui lui non capisce bene dove sta andando, tutti i suoi passi sono contati da Dio. I passi del mio vagare tu li hai contati. Come a dire che ogni momento, ogni passaggio è segnato, è preso a carico dal Signore. Dio tiene conto del nostro procedere incerto, della fatica e delle paure che costellano le nostre giornate. Qui non c'è molto da aggiungere, bisognerebbe proprio cogliere l'immagine, come quando uno non sa cosa fare, non riesce a star fermo, vaga, c'è questa ansia, no? Allora riconoscere che questi passi sono tutti contati dal Signore. L'altra immagine è quella che parla dell'otre di Dio, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli. Ora, le lacrime, cosa vuol dire questa immagine? Vuol dire che le lacrime versate da una persona, da ciascuno di noi, sono preziose per Dio. Perché diciamo questo? Perché il termine che viene usato qui indica quella otre di pelle in cui i beduini, soprattutto quando attraversavano il deserto, mettevano o l'acqua o il latte, qualche volta il vino, ma insomma la bevanda necessaria per andare avanti, perché questo vagare non portasse poi alla morte. Allora che Dio in questo contenitore prezioso raccolga le lacrime vuol dire che appunto queste, le nostre lacrime sono preziose ai suoi occhi. Quindi niente va perduto di quello che abbiamo vissuto e di quello che abbiamo sofferto. Tutto ciò che, per così dire, ha reso faticoso il nostro camminare, i nostri passi, è raccolto da Dio e trasfigurato in benedizione, perché poi dice ti renderò azione di grazie perché mi hai liberato dalla morte, eccetera. Quindi c'è questa immagine molto bella. Poi ce n'è una terza di immagine, che è quella del libro. Rileggiamo tutto il versetto 9. I passi del mio vagare tu li hai contati, le mie lacrime nell'otre tuo raccogli, non sono forse scritte nel tuo libro? Evidentemente è un'immagine, qua dice ancora che Dio ha un testo in cui, per così dire, segna, fissa tutto quello che ci riguarda. Questa immagine del libro si trova nella scrittura, per esempio nel libro dell'Apocalisse e soprattutto il libro della vita, cioè scrive quelli che sono chiamati poi alla vita, alla comunione con Lui. In altri passi è il libro della memoria, il libro in cui Dio ricorda i Suoi fedeli. Allora, il fatto di dire che le lacrime sono scritte nel libro di Dio vuol dire che, questa è l'altra immagine, che Dio se ne ricorda, Dio fa memoria, Dio non le dimentica, Dio non ci passa sopra. E poi queste lacrime poi sono orientate alla vita, non sono scritte nel libro della condanna, ma sono scritte nel libro della vita. Quindi Dio, attento ad ogni persona, tiene conto delle sofferenze, registrandole, per così dire, nel libro, perché tutto venga ricordato e trasformato in benedizione, perché da tutto emerga il futuro di vita. Allora, questa immagine qui poi è un'immagine che riguarda dei momenti dell'esistenza, ma poi riguarda l'esistenza nel suo insieme, perché a un certo punto noi dobbiamo concludere il nostro vagare, il nostro cammino. Allora, confidare in Lui, la certezza che ci accompagna, che ha cura di noi, che i nostri nomi sono scritti nel libro della vita, che Dio non dimentica nessuno, è la maniera veramente credente di vivere passo dopo passo e portare la pena di ogni giorno. Ricordiamoci il Vangelo, ogni giorno basta la sua pena. Ecco, al versetto 7 parla dei passi, al versetto 7 diceva che c'erano i nemici, tendono insidie, osservano i miei passi per attentare alla mia vita. Poi invece ha detto, ma anche Dio guarda i passi e ci protegge. E poi al versetto 9, abbiamo visto quella del vagare, e al versetto 14 si parla del camminare. Hai preservato i miei piedi dalla caduta perché io cammini alla tua presenza. Quindi in qualche modo anche il vagare è trasformato, il vagare diventa un indirizzarsi verso l'incontro definitivo col Signore. Quindi se noi vagando cerchiamo di vivere la fiducia nel Signore, scopriamo che Lui prende cura di noi, questo vagare qui poi appare di fatto un cammino, anche se faticoso, verso l'incontro con Lui. Quindi vedete che l'alternativa al vagare non è il fermarsi, ma è il camminare con una luce nuova, con una direzione, è il camminare nell'incontro col Signore. Questo è il Salmo 56, che poi magari si riprende personalmente e poi leggiamo. Adesso se guardiamo l'altro foglio, il 46, dicevo che il commento è di Maggioni, che è sempre essenziale ma interessante. Cominciamo a leggere il Salmo, di nuovo il versetto 1 è ancora il titolo, al maestro del coro ancora dei figli di Core, che erano dei leviti anche loro, che avevano soprattutto le funzioni liturgiche all'interno del Tempio, il canto e altre cose. Su le vergini, non sappiamo cos'era, è come se uno dicesse, non so, su Vasco Rossi, ma ormai Vasco Rossi deve essere superato, non so che cosa dicono oggi i ragazzi, io ormai sono tagliato fuori. Comunque, una roba del genere, non motivo per cantare, canto, e vabbè. Dio è per noi rifugio e forza, aiuto sempre vicino nelle angosce. Perciò non temiamo se trema la terra, se crollano i monti nel fondo del mare. Fremano, si gonfino le sue acque, tremino i monti per i suoi flutti. Un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la città di Dio, la santa dimora dell'Altissimo. Dio sta in mezzo, sta in essa, non potrà vacillare. La soccorrerà Dio prima del mattino. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, si sgretolò la terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Venite, vedete le opere del Signore, egli ha fatto portenti sulla terra. Farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi. Fermatevi e sappiate che io sono Dio, eccelso tra le genti, eccelso sulla terra. Il Signore degli eserciti è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Allora leggo il commento e poi facciamo qualche breve considerazione. Salmo 46 ripete in una sorta di ritornello: il Signore dell'universo è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Allora notiamo anche qui, è con noi, non è una frase qualunque, ma è l'espressione del cuore della fede di Israele, l'esperienza fatta da Mosè a Roveto Ardente e poi da Israele nell'Esodo. Io sono con voi. E questa frase, io sono con te, la ripete con tutti i suoi collaboratori più importanti della storia della salvezza, fino a Maria. Il Signore è con te. Questa frase qui vuol dire precisamente che questa persona incaricata di un compito particolare gode di una esperienza di comunione, di una presenza, di un sostegno. Tra l'altro è con te, e nell'immagine è sempre quella anche del cammino. Quindi i nostri passi sono accompagnati dal Signore. Nostro rifugio, ecco anche il termine rifugio, che qui ritorna tre volte, vedete al versetto 2, al versetto 8 e al versetto 12, questo termine è tipico del Salterio e ha una ricchezza teologica molto forte, perché ha il valore di un atto di fede. La scoperta di Dio come rifugio è la scoperta di quello a cui tu puoi, di cui puoi fidarti e che diventa la tua difesa, il tuo sostegno, il tuo aiuto. Naturalmente Dio è per noi rifugio e forza, poi uno si deve anche chiedere dove va a cercare rifugio e forza, evidentemente. Molte volte la tentazione di Israele è quella di cercare da altre parti o con altre alleanze la sicurezza di fronte alle difficoltà. Nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Prima chiedeva Miet perché dice solo Giacobbe. Qualche volta si dice Abramo, Isacco, Giacobbe, e non è che questo sia contrario, ma con ogni probabilità l'esperienza che ha fatto, adesso qui non vogliamo entrare poi in cose troppo complicate, ma il gruppo più importante che è uscito dall'Egitto era un gruppo che aveva il suo antenato in Giacobbe. Poi con il tempo si sono allargate, diciamo così, le relazioni tra i vari gruppi e si è fatto riferimento ad Abramo come il padre di tutti. Ma se guardiamo per esempio Deuteronomio, mi pare 24, anzi 26, che parla dell'offerta delle primizie e dice che quando sono entrati nella terra e finalmente possono vivere del loro lavoro, offriranno a Dio il primo raccolto, le primizie, perché? Per significare che quello che hanno coltivato non è un possesso loro, l'hanno ricevuto come dono. E quindi andrà poi diviso con il povero, l'orfano. Quindi non è che Dio se lo mangia lui. Lo presenti e ti viene ridato per la fraternità. Ma mentre fa questo gesto, l'israelita racconta la sua storia, che è molto importante, che ricorda che lui viene dal deserto, dal niente, e ha ricevuto. Allora dice, quindi, il sacerdote prenderà la cesta dalle tue mani e la deporrai davanti all'altare. Anche questo verbo è molto importante, la depossessione, no? Il mettersi tutto al Signore. e tu pronuncerai queste parole davanti al Signore. Mio padre era un arameo errante, scese in Egitto, eccetera. Tutti gli studi dicono che questo antenato è Giacobbe, quindi adesso non vogliamo entrare in tante cose, ma insomma abbiamo delle tradizioni che parlano, sottolineano soprattutto questa ascendenza Dio di Giacobbe, poi altre ampliate, ma adesso non vogliamo. Però è interessante anche quello che sono tribù diverse, se pensiamo anche all'Italia, ma anche altre nazioni, siamo popoli diversi tutto sommato, che a un certo punto si sono riconosciuti in un unico Dio Yahweh e quindi hanno poi creato una unità anche di ascendenza, ma con storie anche diverse. Vabbè, comunque. Allora, andiamo avanti. Quindi il Signore dell'universo è con noi, nostro rifugio è il Dio di Giacobbe. Che Dio sia il Signore dell'universo è cosa ovvia, ma che il Signore dell'universo sia il Dio di Giacobbe, il Dio di un piccolo popolo, è qualcosa che sorprende. Non è il Dio dei grandi imperi dell'Egitto, ha scelto un popolo piccolo. Qui sta la meraviglia di Israele, meraviglia e fiducia. Il Signore dell'universo si avvicina per essere il nostro rifugio come una fortezza imprendibile, dunque nessuna paura. Ricordiamoci anche Gesù, Luca 12,32, non temere piccolo gregge, perché a te è stato affidato il regno di Dio. Non avere paura, piccolo gregge. Tra l'altro anche questo è interessante, no? Perché noi tante volte stiamo a misurarci, eccetera, ma il problema è anche la qualità della comunità e la qualità della sua testimonianza. Quindi ha scelto un piccolo popolo e poi un gregge di dimensioni ridotte. Meraviglia e fiducia. Signore dell'universo si avvicina per essere il nostro rifugio come una fortezza imprendibile, dunque nessuna paura. Il tema portante del Salmo è proprio la vittoria sulla paura. Se anche trema la terra e i monti crollano, nel fondo del mare non abbiamo paura. E poi dopo al versetto 4, letteralmente sarebbe si sollevano o si sollevino, si gonfino le acque, che è uno tsunami quasi, no? Che fa parte dell'anticreazione. Dio ha creato con ordine, ha separato le acque, no? E poi il diluvio, le acque reinvadono la terra. Quando c'è il male, quando c'è la divisione, quando c'è l'ingiustizia, di fatto la creazione viene compromessa. Quindi questa è l'immagine. E però dice che anche se ci sono questi sconvolgimenti, uno non, di fatto è tranquillo. Versetto 5 è un fiume e i suoi ruscelli rallegrano la sedia. Notate la differenza tra il mare tempestoso, le onde distruttrici e qui invece la pacatezza del fiume che attraversa la città di Dio. Dio sta in essa, non potrà vacillare. Quindi si sollevano le acque, c'è un terremoto, ma è un terremoto soprattutto sociale, e invece lì c'è una sicurezza. Viene in mente anche quello che Gesù ha detto della Chiesa, che le forze del male non prevarranno, possono entrare, purtroppo entrano anche, ma non crollerà, perché il Signore la accompagna. Se anche tutta la terra trema, resta un punto fermo, lì mi posso rifugiare. Il punto fermo è Dio, e anche se nemici potenti ci assalgono, nessuna paura. Fremettero le genti, i regni si scossero, egli tuonò, la terra si sgretolò. Al salmista bastano 4 verbi per descrivere l'inutile assalto degli uomini e la rapidissima vittoria di Dio. Naturalmente questo non vuol dire che il male o i sussulti non portino delle conseguenze pesanti, ma vuol dire che poi di fatto il Signore ricostruisce ogni cosa. Ma il Signore dell'universo non è soltanto un rifugio, né soltanto un Dio che vince tutte le battaglie, è anche un Dio che vuole fare cessare le guerre, quello che abbiamo visto dal versetto 8. Versetto 10. Su questo secondo motivo il salmista invita a porre un'attenzione particolare. Venite e vedete le opere del Signore. Fate attenzione a come il Signore lavora. Cosa c'è di tanto importante da vedere? Ecco, il Signore farà cessare le guerre sino ai confini della terra. Romperà gli archi e spezzerà le lance. Brucerà con il fuoco gli scudi. Dio non distrugge le armi dei nemici per benedire le armi degli amici. Dio distrugge le armi come tali. Naturalmente anche qui è l'utopia della scrittura, è, potremmo dire, l'utopia stessa di Dio, perché Dio ha messo nella storia un pungolo che spinge verso la fraternità. Ci sono forze avverse, potenti, sussultano i mari, che vanno contro e che fanno del male, però la sua presenza e i segni di pace che lui pone sono la garanzia che questa situazione non avrà il sopravvento per sempre. Certo, ogni generazione deve scegliere che strada prendere, e quindi uno può leggere queste espressioni con un senso di distacco, per dire utopia, oppure può leggerle come il senso presente, nonostante tutto, nella storia, come il pungolo che Dio ha posto, che ha iniziato poi pienamente con Gesù e che è lì, che ha bisogno di svilupparsi. Può essere in qualche modo frenato, ma non distrutto. Poi dice, c'è una condizione nel piano di Dio che scompaia dalla guerra. Dov'è? Nel piano di Dio, ma c'è una condizione, è questa, aspetta gli uomini, sappiate che io sono Dio, che vuol dire che non bisogna adorare gli idoli di turno, sono gli idoli, le idolatrie che fanno scoppiare le guerre, è la volontà di potenza, il non rispetto dell'altro, il cercare di avvantaggiarsi, di portare via quello che... questo poi crea rivalità. Si incominciava con un corso d'acqua, una volta lo prendo io, lo prendi tu, poi il petrolio, poi le altre cose. In Africa tutto quello che stanno combinando è perché lì è pieno di materie prime e quindi trovano alleati corrotti sul posto e fomentano anche le guerre. Purtroppo l'Africa adesso è un macello. Comunque, sono idolatrie, quindi bisogna a un certo punto non adorare gli idoli di turno, che sono poi sempre quelli, e invece vivere nella relazione con Dio. Non soltanto il salmista, ma anche Gesù ha raccomandato ai suoi discepoli di non lasciarsi sopraffare dalla paura. Vi ricordate quei testi qui? Cita Giovanni, ma c'è per esempio in Luca il famoso affidarsi alla provvidenza. Leggiamo, perché praticamente disse ai suoi discepoli: per questo io vi dico, non preoccupatevi per la vita, di quello che mangerete, eccetera, cercate il regno di Dio e la sua giustizia e questo vi sarà dato in più. Cioè, appunto, quella ricerca, quel desiderio, quell'orientamento del cuore, che è quello che crea spazi di fraternità e di pace. Diceva il Manzoni in un testo, mi pare che era il Manzoni, alla fine il Signore non ci chiederà se abbiamo fatto trionfare la giustizia o se abbiamo fatto cessare le guerre, ma se abbiamo lavorato e sofferto per essa, per la giustizia e per la pace. Questo è quello che ci chiederà. Poi i conti li farà lui. Quindi Gesù ha detto qui in Giovanni: non sia turbato il vostro cuore. La paura sembra provenire dall'esterno, ma se entra nel nostro cuore è unicamente perché vi trova un punto di appoggio. La paura entra nel profondo se si è ricattabili, se qualcosa ci importa più di Dio. Vuol dire la paura che si radica in noi, perché dicevamo prima, e lo contempleremo settimana prossima, Gesù, soprattutto secondo il racconto di Marco, di fronte alla passione, di fronte al tradimento, all'abbandono, cominciò a provare, usa due termini molto rari, che si potrebbero a provare terrore e angoscia. Quindi l'ha provata come nella sua umanità. Naturalmente però il racconto della Genesi del Getsemani fa vedere che Gesù, nel dialogo costante con il Padre, supera questa paura e a un certo punto affronta liberamente quelli che vengono a prenderlo per portarlo alla croce, per condannarlo. Ricordate che conclude dicendo: su, alzatevi, andiamo. E quelli stanno dormendo, che non è tanto un sonno fisico, ma è un appannamento interiore, è una stanchezza spirituale, è la difficoltà ad affrontare quella realtà lì nella fede. Lui ha vegliato e pregato, ha mantenuto questo contatto con il Padre, quindi è in grado di affrontare e di fidarsi del Padre che nonostante tutto lo accompagna. Dice il testo, cantato l'inno, questo prima di andare al Getsemani, vi ricordate alla fine del pasto, cantato l'inno, andarono al Monte degli Ulivi. Ora, questo inno è il Salmo 136, che viene chiamato dagli ebrei il grande Hallel, la grande lode, quello che ha il ritornello perché è eterna è la sua misericordia o il suo amore, la sua fedeltà. E nel pasto gli ebrei lo cantavano e lo recitano ancora, credo, alla fine del pasto. È un canto che loda Dio e che celebra il suo amore. Allora è interessante perché Gesù si avvia al Getsemani ad affrontare ormai la condanna e la morte, benedicendo il Padre, lodandolo per tutte le meraviglie che lui ha compiuto. Questo è il massimo della fede. Vi ricordate in Daniele i tre giovani nella fornace ardente che cantavano e lodavano Dio? È un motivo che viene ripreso, ma per indicare che la vera fede è che tu vai incontro alla morte lodando il Signore. Questo, ma chiaro, non così perché uno è scemo o perché è superficiale e non si rende conto delle cose, ma questo naturalmente è il vertice. È un po' come San Francesco quando diceva che quando ti umiliano, eccetera, è perfetta letizia. Allora bisogna capirlo bene, perché sennò magari uno fa il masochista. Ma se entri dentro una certa logica, capisci questa roba qua. Quindi, questi due salmi qua, quindi, ci invitano a guardare in faccia le nostre difficoltà, le nostre oscurità, l'angoscia, anche le paure, però anche ascoltare che c'è una possibilità, il nostro vagare può diventare un cammino sensato, anche soltanto questa coscienza che il Signore ci accompagna passo dopo passo. Potrebbe essere anche utile ricordare magari momenti difficili passati e magari vedere come il Signore ci ha sostenuto. Speriamo che abbiamo potuto fare questa esperienza che è molto forte, che aiuta e sostiene poi anche nel futuro. Allora sa, la fede non è più qualcosa di imparaticcio, ma è qualcosa che uno ha provato e lo tocca dentro. Quindi allora vi invito a rileggere uno dei due salmi, noi poi leggeremo magari il 46. Cosa volete leggere, il 46 o il 56? Così a occhio adesso che abbiamo sentito. 56 c'ha quelle immagini belle del vagare. Magari leggiamo il... Da più, scusa? Vabbè, allora magari leggiamo il 46 alla fine, però un momento, se uno vuole leggere un versetto così eventualmente possiamo, però facciamo qualche momento in cui cerchiamo di personalizzare il Salmo, cioè calarlo nella nostra vita, in quello che stiamo vivendo o abbiamo vissuto, perché allora parla un po' come diceva quando Davide era prigioniero dei Filistei, e noi dovremmo dire quando io